La storia parte da lontano. Io come tutti conosco Alessandro, io non vivo a Bologna, vivo a Milano, vado avanti e indietro tra Milano e Cattolica, ma la mia città è Milano e quindi Alessandra la vedo in televisione. E cominciava, erano i primi anni in cui anche dai c'era questi telefonini, lì, la internet, la rete, e ricordo che era un caldo come oggi, un giorno decido, guardo, dico Alessandra Spisni, era luglio, no luglio era giugno, era un caldo feroce, e dico domani mattina vado a conoscere la Spisni, e mi ricordo mia madre mi telefonò, mi scusa fai domani, ma dico vado a conoscere la Spisni, e mi dice ma quella di Rai 1? Dico sì, quella di Rai 1. Cioè, come fai a conoscerla? No, dico dico che ci sto andando, è perché non la conosco, no? E dice beh ma dove l'hai trovata? E allora spiego che ho visto la tua scuola. E quindi io alla mattina in stazione ho fatto un biglietto del treno per Bologna e stavo venendo a Bologna e ho telefonato e ho detto, perché poi ho detto ma non sarà mai che oggi magari ha un impegno a qualcosa e non c'è, io arrivo a Bologna per niente. E poco prima di montare sul treno ho chiamato e mi ha risposto un collaboratore e dico buongiorno, sono Tonon, penso che non mi ha riconosciuto, pensavo uno scherzo, e dico volevo sapere se c'è la signora Spisni oggi. Sì dice c'è, va bene, dico allora ci vediamo più tardi. E così sono arrivato in via Malvasia col taxi, un caldo che si moriva.
Lasci moriva poi.
Io ho aperto la porta e ho trovato lei con quella che non so a Bologna ma in Romagna si chiama parannanza, col tuo grembiule.
Sempre,
no?
Grembiale.
Col suo grembiale. E mi ha accolto, ci siamo salutati come se avessimo fatto le scuole elementari e medie insieme. Mi sono seduto, mi ha fatto una tazza di caffè, siamo rimasti a parlare come stiamo facendo adesso un paio d'ore.
Non spaventatevi, vi lasciamo andare via prima.
No, cioè. Quello sì, noi siamo stati due ore. Abbiamo parlato un po' di televisione, un po' di questo, un po' di quello, un po' di quell'altro, e poi io sono ripartito. Poi lei ha aperto un'altra realtà e ci fu l'inaugurazione e ci siamo visti lì. Dopo la mia vita ha attraversato dei periodi di turbolenza. E
perché
quindi,
si è allontanato da me.
E quindi è anche vero che quello. E quindi, e l'altro, stato l'altro mese scorso, mi sono fermato a Bologna da rientro da Palermo da un lavoro. E la mattina ho fatto esattamente come ho fatto 7-8 anni fa, ho preso il numero, ho chiamato, ha risposto
il Bert.
E ho detto, dico solo Tonon, c'è la Spisni, dice sì, questo è, no, dico ma è lì, sì, dica che tra 10 minuti arrivo. E così sono arrivato, abbiamo ribevuto un caffè, la torta di riso. Mi ha regalato dei tortellini che tuonavano, io sono andato a vedere la ricetta del brodo per capire bene al macellaio che tipo di carne dire e ho mangiato dei tortellini meravigliosi e poi è nato questo appuntamento qua con voi.
È vero,
molto
è
carino,
vero.
Che è la prima cosa di altre che secondo me verranno in autunno.
E certo, no, noi ci divertiamo troppo insieme, non possiamo fare le cose, farle finire così. Poi chissà cosa mi combini se non ti seguo.
No, riprendiamo
ancora
delle
bussole. Giù da qualche parte, per carità.
Senti, invece la televisione, ricordi come nasce, nel senso, cioè proprio vorrei sapere chi ti ha chiamato, cioè la telefonata, pronto, sono Tonon di Rai 1, Spisni? E cosa succede? Te lo ricordi?
No. Steffi, cos'è successo? Allora, adesso non mi ricordo esattamente, però ci penso. È stato così, ero in Malvasia. Allora, tu hai presente la scuola com'era? Per Tonon, per te ha risposto, no, ma lui vuole sapere su Rai 1 come è stata la prima volta, fu Cristina forse, insomma senti qualcuno mi ha chiamato da là, ha detto è Rai 1 la prova del cuoco, io ho risposto intanto che andavo, perché devi sapere là schizzavo un po' dappertutto, porti due piatti, suonava la porta in continuazione, suonava il telefono, avevamo messo su allora il computer che faceva anche la cassa col touch, se ti sbagliavi lo sfioravi, partiva, faceva, cambiava colori, cambiava tutto, non sapevi più cosa devi fare, va bene? Io ci giravo alla larga il più possibile, però insomma ogni tanto lo dovevo fare. e suona sto telefono. Io mi ricordo ancora, portavo dei piatti, facevo delle cose, non mi ricordo, avevo della gente lì a cavallo, perché ho sempre avuto la stessa combinazione, io sono con la mia cucina in mezzo alla gente, perché mi piace così, anche loro lo sanno, sono dei miei. E niente, suona sto telefono, ma di te dopo lo so il perché. All'1:30 si telefona uno che fa ristorazione, ma ci vuole quel giudizio lì. Mi chiama all'1:30, dice: senta, noi vorremmo sapere se è interessato per
Rai 1. Ci vuole quel giudizio lì, giuro che la rivendo. Ti giuro che io te la rivendo. Quel giudizio.
Han capito cosa voglio dire. Dice: siamo interessati. Dico: guarda, io non ho tempo, richiami un'altra volta perché non ho tempo, va bene? E siccome lo dico, è la verità, mi è capitato che a un certo punto io avevo 5-6 tavoli in Malvasia, pochi, delle volte li vendevo 2-3 volte perché prendevo l'ordinazione, dicevo: sì, va bene, venite, ci vediamo domani. Poi, non scrivendolo subito, mi saltavo in mezzo a altre 1000 cose. E mi trovavo una sera, insomma, c'era tanta di quella gente che non ci stava dentro, non avevo abbastanza tavolo. Ma a tutti gli avevo detto di sì.
Come
io.
Si dice adesso, quelli moderni, overbooking.
Sì, no, ma lì erano anche abbastanza incavolati.
Perché
gli avevo detto io personalmente di venire, e lì i muri non è che li puoi allargare.
Ah, direi, o far venire su delle tavole così.
Comunque, siccome è successo, proprio mia figlia che mi ha detto: oh, ma chi era al telefono? Perché quando io rispondevo io al telefono arrivavano con le orecchie così, proprio perché eventualmente
scrivevano
subito. Ho detto: ma non lo so, Rai 1, non ha detto è una di Rai 1 che comunque richiamerà. Dice: come richiamerà? Sì, ha detto che richiama, dice: ma chi è? Dico: ma non so, la gara dei cuochi, una cosa così. Ho detto, dice: ma non sarà la prova? Dico: sì, dico, hanno detto quel caso lì. Ma tu sei matta, perché non gli hai detto? Mi hanno sgridato, non hai idea, lei e mio fratello che tu anche conosci.
Certo, lo conosco, io Alessandro.
Mi ha sgridato tanto, ho detto: senti, ormai glielo ho detto, se non richiamano pazienza, se non richiameranno. E hanno richiamato, al che mi hanno chiamato, sono andata a fare il provino, sono andata con mio marito, che così forse l'ultimo dell'estate, anzi no, è vero, mi hanno chiamato che eravamo piazza 20 settembre, vero Stefi? Stavo facendo, pensate voi, il festival della danza, è stato il primo anno in cui la danza è diventata disciplina sportiva, io è noto, ballo, quindi sono anche sensibile a questo argomento. Avevamo lo stand in piazza 20 settembre, non te lo dico, una marea di gente tutte le sere, queste chiama, dice: abbiamo chiamato per fare il provino. Beh, mi sembra che non sarà il caso, non vengo sicuramente perché ho da fare, non posso. E dice: lo so, però deve capire, entro, non so, fai conto che fosse il 30 di giugno, dico una data per dirne una,
sì.
Il festival finiva il 10 di luglio, ho detto: mi dispiace, non ce la faccio, non posso venire. Perché non mi prendiate a luglio? Dice: no, guarda che gli studi chiudono. E allora saluti, sarà un'altra volta, prossima occasione, no? E invece poi mi chiamano a luglio, dice: guarda, abbiamo pensato che facciamo un provino a parte, li abbiamo già chiusi ma l'aspettiamo. Insomma, vabbè, finivamo il 10, ho detto: guarda, fino al 10 no, allora ci facciamo l'11. Siamo andati io e mia figlia, ho detto: ce ne andiamo a Roma perché ce lo siamo guadagnate, perché ci siamo fatte un coso così, ecco, ci prendiamo una giornata, siamo andati a Roma, abbiamo comprato l'impossibile, c'erano le bancarelle, tanti quei vestiti, la roba che alcuna che non ho neanche mai messo, ma ce la siamo divertita, siamo stati via alle Mazzini, è vero, abbiamo visto il cavallo, e insomma sono andata a fare sto provino, va bene. Il provino in cosa consisteva? Mi hanno messo davanti un affare tipo questo, mi faceva delle domande, io ho risposto. Io non so cosa abbiano capito loro, hanno capito che andavo bene.
No, però io hanno capito bene, va là.
No, ma devi sapere il bello della festa, quando mi hanno chiamato, gli ho detto: ragazzi, scherziamo, non è per me, non posso venire. Allora, sono andata a fare il primo provino fisico con mio marito, sono andata, sai, trucco e parrucco.
Certo.
Cioè, quando sono scesa mio marito mi ha riconosciuto dalle scarpe, non sapevo neanche più chi fosse. Veramente, cominciano che ti danno bianco. Sì,
è meraviglioso.
Bianco, poi più sfumato, più cosa, un'ora là imbalsamata, che quando mi toccavano poi io diceva: ma le faccio male? No, è che deve permettere, non sono abituata. Ti arrivano con sta cosa, hanno preso un archibugio, un affare, dice, per piegare le cinta, ti arrivano dall'occhio. Ed, cioè, come minimo distinto mi veniva da far partire uno scopaccione, dico la verità. Però ho fatto lì già quello che dovevo fare, perché è anche quello, come posso dire, è una divisa. Io ho capito, questa è una divisa, se vuoi fare la televisione devi farla così. anche per questo, come dicevo prima, io avevo bisogno di libertà, di tornare a prendere la mia vita, di non riconoscermi solo dalle scarpe, capito? Devo essere, io vado così come sono, dice, delle volte gli occhiai, oggi ho dovuto mettere un po' di crema colorata perché avevo gli occhiai, ma c'avevo un caldo stanotte che non ho potuto dormire, ma il mio massimo è quello, perché del resto sono come sono, voglio fare, voglio dire quello che voglio, andare. A volte sono un po' spettinata, anzi diciamo che a volte sono pettinata, però sono così e non voglio essere diversa. Avevo, cioè, è un mondo diverso. Io quando mi sono trovata, ho fatto il mio provino subito, ho fatto una sfoglia, dico, per cavarcela in poco tempo, hai capito? Faccio una sfoglia, ho fatto...
E via.
E via. E poi dice, insomma, ho detto, non mi ricordo cosa è stata la cosa, però gli ho mandato una mail, ho detto, guardate, non è...
Non è per me.
Non è per me, perché era, è tutto molto preparato, adesso stavo per dire finto, ma prendetela nella maniera corretta, finto nel senso che è tutto molto preparato, io sono così, sono come sono e faccio più fatica.
È tutto impostato, c'è un'impostazione perché nel programma c'è una scaletta.
Questo è mestiere, vi sta dicendo la stessa cosa con parole buone.
E quindi, cioè, essendo, no, perché giustamente ti dice finto nel senso che non è non c'è... Allora, la spontaneità viene incanalata in un programma, cioè che non è il programma televisivo, il programma è la scaletta, cioè vuol dire i tempi, i minuti, come dirlo, in quanto dirlo, come muoversi.
Sì, lei, sì, lui è, io sono senza copione.
Ha dovuto imparare anche perché tu nel momento in cui cucini, ma devi farlo anche a favore di regia, a favore di camera, ad uso e consumo dello spettatore, non sta cucinando perché poi noi mangiamo, a casa noi vediamo, non è che mangiamo. E quindi ha ragione, c'è un'impostazione da mantenere che per uno spirito assolutamente libero capisco che all'inizio è stato traumatizzante.
Caspita, se è stato traumatizzante. Poi devo dire la verità, io non sono preparata, la verità è questa, non sono preparata, non ho fatto teatro, non ho fatto niente. Insomma, se abbiamo raggiunto un compromesso, mi ha chiamato proprio Antonella e mi ha detto, no, guarda, facciamo così, vieni, fai quello che ti pare, scegli la ricetta, lo fai come ti pare, poi se non ti piace non vieni più. Ho detto, va bene, allora una volta si può fare. Quel giorno andavo da Costanzo con Grillini perché avevamo fatto la proposta di legge, scappa da ridere a dirlo ancora, perché ancora non l'abbiamo raggiunta per la libertà. Cioè per la legge sull'omosessualità e i diritti delle coppie gay, quindi vabbè, comunque non ha importanza, abbiamo presentato questa cosa per cui da Costanzo ci avevano chiamato, ero andata con lui, lui a parlare come fa sempre, io a fare dei tortellini perché nel frattempo avevo vinto, mi sembra, il tortellino d'oro, delle cose così, era una scusa, comunque ero già a Roma, dico, ci sono andata perché non mi costava tanto
e da lì è partito tutto.
Esatto.
Hai citato il tortellino d'oro, quanti premi hai ricevuto?
Non mi ricordo più perché ormai sono anni e anni che mi hanno cacciato fuori da tutti i concorsi, non mi prendono più.
Perché li hai già vinti tutti.
Ho capito, però onestamente con solo le mani il materello.
Vabbè, certo lei,
senza sotterfugi, quindi non è neanche stato corretto sbuttarmi fuori, però va bene, sono
però
andato.
Oramai eri invincibile.
No, invincibile no.
Direi di sì.
Però difficilmente vinci. Allora, diversamente.
Il primo concorso a cui hai partecipato è sempre nato per gioco o è nato per sfida vera?
È nato per sfida e per disperazione, perché mio fratello, devi sapere, lui è competitivissimo, io no, io lo faccio per me, per il mio gusto, per il mio piacere, quindi, e poi quando mi mettono dentro gli schemi mi scappa da scappare da tutte le parti. E anche lì invece c'è una disciplina, c'è un regolamento, c'è un'impostazione. Allora lui aveva sta smania di vincere il Mattarello d'oro, però da solo non ci voleva andare, anche perché lui aveva 16 anni, 16, forse lui ne aveva 17, 20 anni, no? Lui 20 anni, 16 la Stefania, perché siamo tutti Mattarelli d'oro, E ci doveva andare a 20 anni, maschio, era ancora un'idea dove lo sfoglino era sto ragazzotto che arriva, su ce le ha bruciate tutte le sdauri, capito? Sono rimaste là a bocca aperta. A 20 anni era Mattarello d'oro.
C'era del sessismo al contrario, possiamo dire, no?
Certo, ma sai, è stato patrimonio delle donne per sé da sempre, perché certo. Poi le donne si sono inventate che con della farina e delle uova hanno tirato su
le famiglie,
la regione. l'inflazione, l'economia, tutto, eh. Ma se non ci fosse stato l'acume di chi si è messo lì, sempre le donne l'hanno fatto, tanto che gli uomini giocavano alla guerra, le donne tiravano avanti la nazione, perché questa è la verità.
Quello è vero.
E allora giustamente era da donne, quindi la sfoglina era donna, e c'è voluto un po' di... Ma soprattutto sai cosa? Ste donne che, come sarebbe io oggi, arriva il ragazzetto, questo qui di 20 anni, adesso ci stanno un po' più attenti, ma allora loro l'avevano proprio preso sotto gamba, hai capito? È arrivato, gli ha fatto 2,5 metri di sfoglia, così ha vinto il Mattarello d'oro. Dopo non se ne poteva più, perché io non ci andai quel primo anno, perché te l'ho detto, io non sono competitiva. Non se ne poteva più che tutti gli anni vinceva sto Mattarello d'oro. Dico, no, allora ti piace giocare, ti piace vincere facile, allora mi sono iscritta anch'io. Perché, qualcuno doveva arginarlo in qualche modo, ti pare a te? E allora dopo è diventata una questione interna, e dopo ci hanno buttato fuori a tutti e due però,
Perché, due siete
sì, perché i premi erano tre, primo, secondo e terzo. Primo e secondo erano persi, una volta io, una volta lui, eravamo alternati. Poi, dopo che ci hanno cacciato fuori a noi, l'anno subito dopo, mia figlia, che è arrivata con un cognome diverso, senza dire che era mia figlia, l'ha vinto lei il Mattarello d'oro. E quando è stata la fine, gli hanno detto, ma dove hai imparato? E dice, beh, da mia madre, da mio zio. E ho detto, sì, tua madre, perché tua madre... Sì, ma mia madre è la Spisni. Ah, sempre loro! Così hanno cacciato fuori anche lei! Perché a 16 anni era...
Stiamo quasi arrivando sul finale, ma io ho ancora tre domande veloci, ma proprio molto veloci. Vuoi spiegare a tutti quelli che ci seguiranno, che sentiranno questa intervista, chi è la signora Bonetti?
La signora Bonetti, dovete sapere, è la regina di VSB. Dunque, la signora Bonetti era la dada dell'asilo dove andava mia figlia. La signora Bonetti era uno spettacolo, con una calma, una tranquillità, una signora attempata allora. E sti bambini erano tutti felici, tutti contenti, perché non vedevano l'ora di andare a mangiare, chi gli strichetti, chi i piselli, chi gli spaghetti. Insomma, questa aveva tutti sti bambini, e tutti i giorni sti bambini mangiavano quello che volevano. E venivano a casa tutti con mia figlia, che era ghignosa un po' anche adesso, a dire la verità. Però la signora Bonetti, lei li contentava tutti, va bene? Io un giorno ho detto, senti, ma deve spiegare come fa, perché anche io faccio questo mestiere, però diventa difficile, tanti bambini tutti con... Oh, beh, certo, io la faccio uguale, poi per uno sono strichetti, per uno sono spaghetti, per uno... Allora, questa aveva trovato il modo, che con niente aveva contentato tutti, ma tutti, non c'è una generazione, io ho conosciuto, vivendo nel quartiere, tante mamme, tanta gente, e la signora Bonetti era l'idolo di tutti i bambini di ogni anno, di ogni generazione che è passata, va bene? Quando finalmente mi sono potuta permettere questa stufa, che è una di quelle fatte su misura, è la Ferrari dell'attrezzatura delle cucine, no? E allora ho detto, questa contenterà tutti, con questa posso fare, abbiamo fatto 5.000 persone così, chiudendo gli occhi senza accorgersi, ho detto, questa contenta tutti, è la signora Bonetti. E così è rimasta, abbiamo battezzato la signora Bonetti.
Mi piace sempre molto questo aneddoto, è romanticissimo.
Sì, ma anche perché noi la chiamiamo, vai dalla Bonetti, il terzo cassetto della signora Bonetti, cioè per noi è ordinaria amministrazione, lo sanno tutti, la conoscono tutti, e ne parliamo come una persona.
Come una persona.
Ma è molto più importante di qualsiasi persona, perché senza la signora Bonetti non sarebbe venuto così bene.
Senti, e invece quando io ti dico la cena più bella della tua vita, tu ce l'hai, magari non ce l'hai, non ne hai tante, la cena che tu hai, non che tu hai preparato, la cena che hai gustato più bella della tua vita.
Ah, bello, tutti i giorni, io amo mangiare come pare a me, me lo cucino proprio come mi pare, e ti assicuro che mi accontento sempre.
Quindi la cena più bella è tutti i giorni.
Tutti i giorni.
Se invece noi parliamo, e so che stiamo parlando di qualcosa che accade...
Ah, è arrivato mio marito, ve lo devo dire, ecco, a tutti, eccolo, è quello il mio errore, eccolo, di gioventù.
Invece tu ti occupi anche di chi è meno fortunato di te?
Ma sono tutti meno fortunati di me,
no,
io sono la persona più fortunata
ma
del
tu,
mondo.
Ma, bene, ma c'è proprio gente che lo è molto meno.
Certo, c'è
e
tanta
tu ti
gente.
Occupi facendo cosa, per esempio? Io
quello
ho visto,
che serve, Raffaello, lo sai che io non amo.
No, però
quello che serve,
racconta,
quello
racconta.
Che serve.
Collabori con un'associazione.
Sì. No, ma sì, facciamo tante cose, si fa quello che serve. Certamente nello specifico tu vuoi che io parli di Morgantini e delle cucine popolari, che sono una realtà che è nata da una coppia. Pensa che loro hanno i figli che sono coetanei. Ciao Ulisse, ciao Gaia,
questi
ciao Giacomo,
sono i nipoti,
mio genero e mio
genero
nipoti.
E nipoti.
E sono, hanno i figli che sono coetanei dei miei, quindi è tanto che, hanno, che vivono insieme. Hanno deciso di sposarsi 5-6 anni fa perché hanno chiesto come regalo di nozze soldi per poter finanziare le cucine popolari. Sono cucine atei, assolutamente apolitici, nel senso atei nel senso vero, non contro, però
non c'è un aspetto né religioso
esatto,
né politico.
Esattamente, semplicemente la necessità, il bisogno che c'è di cultura, di cibo, di compagnia, di affetto, e allora è tanta gente che mette a disposizione il suo tempo perché magari s'annoia, non sa cosa fare, e rendersi utili è importante. E c'è tanta gente che ha bisogno perché questo anno poi ha ridotto tanta gente ad avere bisogno fisicamente e materialmente anche del piatto di pasta. Ecco, tant'è che siamo passati da quei 50-70 pasti di 2 anni fa a 500 pasti a servizio, ogni giorno 500 persone vanno a tavola con le cucine popolari. Allora, in quel momento noi tutto quello che gli allievi nei primi 2 mesi fanno, ed è, non è perfetto per la vendita al nostro pubblico, noi lo destiniamo alle cucine popolari. Certamente in questo anno e mezzo abbiamo intensificato, abbiamo preso più uova, abbiamo preso 2 allievi anziché uno per dare una mano più consistente, e tutti i giorni noi prepariamo un bel quantitativo, in media 70-80 uova di roba per le cucine popolari. Questo serve e questo si fa. Vabbè, comunque
Spisni, se io vengo da te, così mi spieghi poi la differenza, e ti dico: mi fai dei tortellini alla panna? Tu cosa mi fai?
Tu lo sai che ti sbalanzo fuori dalla porta senza neanche aprirla.
Io lo
va
sapevo.
Bene, senza neanche
perché?
Aprirla.
Spiega che cosa ti sei inventata, che questo mi fa sempre
lui
impazzire.
Vuole che io vi parli degli smeraldini.
Oh!
Perché è vero che io sono libera, ma sono anche rispettosa.
Brava.
Allora, c'è gente che vuole i tortellini alla panna, gli dovrebbero cadere le mani intanto che prendono in mano la forchetta. Però io cosa devo dire? Siccome dico sempre te fai come ti pare, ho pensato di fare una pasta che sia giusta per essere trattata alla panna. Quindi facciamo un tortellino un po' più grande, con una sfoglia un po' più spessa perché regga il passare dal brodo alla panna. La sfoglia è verde perché deve essere un po' ingentilita. Faccio un ripieno che ha gli stessi identici ingredienti dei tortellini con una lavorazione un po' diversa, un po' più aggressiva, se mi permetti il termine, sempre col parmigiano 36 mesi, sempre con prosciutto, mortadella, carne di maiale, certamente viene cotto in una maniera diversa, con delle proporzioni leggermente, cioè no, aggiungo un po' di salsiccia cruda di quella che faccio io, che è bella potente. Li facciamo un po' più grandi e io quelli sono gli smeraldini alla panna, sono la mia interpretazione, la mia alternativa ai tortellini alla panna, che non si possono neanche dire, va bene? Quindi se uno proprio vuole mangiare una cosa alla panna, quello
mangia
è fatto
lo
apposta
smeraldino.
Per essere fatto alla panna, esattamente.
Ultima domanda.
Dica mo, se la so.
Disney, Bologna è?
Oh, questa non è una domanda, qui è un tema, qui è la vita. Bologna è, allora, Bologna è il capoluogo, tanto per incominciare, quindi tanto di cappello, giusto? No, adesso Bologna è fatta dalla gente come tutta l'Emilia, noi siamo emiliane, non è che noi facciamo il territorio dove siamo, noi ci inventiamo quello che serve, ci pensiamo e ce lo facciamo. Voglio dire, adesso senza voler fare paragoni o darci delle medaglie, che non facciamo come quello là, mi stimo, mi incoraggio, hai capito? Però tanta gente ha avuto delle disgrazie, prendi il terremoto in Emilia c'è stato, è stato pesante, potente, si sono tirati sulle mani, che mi ricordo, fatti degli spot, fatti delle cose per chi aveva il parmigiano che gli era cioccato giù e dovevano venderlo. cioè voglio dire, è stato tutto ricostruito, è stato tutto fatto con Sigalini zero e tirare di lungo la gente, cioè Bologna è fatta dagli emiliani, fatta dai bolognesi che sono il capoluogo dell'Emilia. E comunque ci riconosciamo con Modena, con Reggio, con Parma, cioè è un popolo e gente così. Questo è. Poi tutto quello che consegue deriva dal fatto che siamo noi, che noi siamo fatti così, perché siamo noi che facciamo la città, non è la città che fa la gente. Ecco. Altro che.
Io concluderei questa bella chiacchierata con una mia considerazione personale. Che la Spisni prima di tutto è una bolognese, è un'emiliana, ma penso che grazie al cielo sia un'italiana, in quanto in grado di cogliere gli aspetti più belli e più caratteristici del nostro essere italiani. Sì. E tu lo fai quotidianamente facendo una cosa, insegnando. Perché tu stai insieme a tua figlia, insieme alla tua famiglia, tramandando qualcosa che ha fatto del nostro paese, è uno degli aspetti che ha fatto del nostro paese un paese unico e famoso nel mondo,
sì.
Cioè la cucina, ma la cucina che è l'amore per la tradizione, il rispetto per la cultura, con quattro uova e un po' di farina tu hai continuato a fare ciò che hanno fatto anche prima di te, cioè garantire a tutti noi per il futuro un patrimonio. E io penso che al di là della simpatia che mi lega a te, noi siamo amici perché io ti stimo molto.
Bella cosa reciproca, perché non potrebbe essere, lo sai che è una strada, non è una strada a senso unico, non può essere che una strada a doppio senso. Ecco. Comunque devo dire la verità, è vero, con uova e farina, ma se ci togli, cioè se non metti intorno quell'essere emiliano, quell'essere, cioè la famiglia, il convivio, cioè chi, quando vai a casa, dove vai? Vai in bagno, in sala, in camera da letto, vai in cucina e guardi se c'è qualcuno, chi c'è e ti aspetti lì di trovare la persona che hai voglia di vedere, è così. Ecco, quindi la cucina non è solamente tu non ci sei mai in cucina, ci sono sempre io, cioè voglio dire, te arrivi sempre dopo, solamente quando è ora di mangiare, non ho capito. È terribile, la 50 giusta. Anni che lo sopporto, 50 anni.
Signori,
bene,
grazie, buona
grazie
serata, viva Bologna, viva l'Emilia, viva l'Italia, viva la Spisni!
Olè, mettiamoci anche la Romagna con Cattolica!